Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore, ben ritrovati ad una nuova puntata di Ai Limiti della Sera, il nostro contenitore settimanale dedicato ai nuovi suoni. In questa puntata di oggi parleremo di un disco che negli scorsi anni, nel 2021-22, è entrato nelle classifiche di tutte le riviste jazz e non solo. E sto parlando di Solitudo, il disco di Anais Drago, che è il suo primo disco in solo pubblicato dalla Cam Jazz. E oggi abbiamo proprio il piacere di avere come ospite Anais, che è l'autrice di questo disco stupendo. Ciao Anais, grazie per essere qui con noi.
Ciao Salvatore, ciao a tutti, grazie a voi per l'invito.
Anais è una violinista compositrice italiana, consegue nel 2017 la laurea in composizione e arrangiamento jazz, ottenendo la valutazione massima e vincitrice del referendum indetto dalla rivista Musica Jazz Top Jazz 2022 nella sezione Nuove Proposte. E si è esibita in qualità di leader sui palchi più importanti dei festival jazz italiani, nonché ha condiviso il palco con tantissime artiste e artisti, tra cui anche Enrico Rava. E il suo disco d'esordio è Anais Drago and the Jellyfish, che è stato pubblicato nel 2018 e che la vede come band leader di un sestetto dalle sonorità jazz rock che ispirate alla musica di Frank Zappa. E invece nel sul finire del 2021, pubblicato come detto prima dalla Cam Jazz, esce Solitudo, che è la sua seconda pubblicazione a proprio nome ed è composta da 9 tracce per violino, elettroniche e voci, più 3 improvvisazioni estemporanee che vanno a delineare una struttura narrativa ben precisa. L'album riscuote molto su successo di critica e pubblico e le permette quindi di esibirsi in più di 50 concerti nel quale presentare il progetto in solo. Io spero di aver fatto una tua breve presentazione e di non aver sbagliato nulla.
No, anzi, assolutamente. Guarda, ti correggo solo su una cosa, l'accento del mio nome è sulla I, quindi Anais. Il
Anais, ok.
resto era tutto perfetto.
Ok. E quindi Anais, parto con una
Vai.
domanda sciocca. Come nasce l'amore per la musica e per il violino? E quali sono stati i tuoi studi? Qual è stato il tuo percorso poi musicale dagli inizi fino ad oggi?
Dunque, io ho iniziato a suonare il violino con il metodo Suzuki, che è un metodo di apprendimento della musica giapponese, che la faccio molto breve, basa la propria filosofia sull'idea che un bimbo possa imparare a suonare uno strumento musicale e quindi a conoscere la musica con gli stessi automatismi pedagogici con i quali impara la lingua madre. Quindi attraverso l'ascolto, la ripetizione, l'imitazione. Quindi io ho iniziato molto piccola perché questo metodo, diciamo, funziona se applicato ovviamente allo stesso periodo in cui il bambino, impara la lingua madre, no? Perché i meccanismi del nostro cervello, sono quelli e in quel periodo di quella vita funzionano proprio in quel modo lì. Quindi ho iniziato che avevo 3 anni e mezzo. E, ho fatto il percorso di questa scuola, che a un certo punto, più o meno intorno ai 12-13 anni, si è in realtà poi unificato al percorso classico accademico, quindi poi ho continuato in maniera tradizionale, insomma, accademica, fino al diploma in violino classico nel 2013, a seguito del quale poi ho invece approfondito tutta una serie di linguaggi legati più al mondo dell'improvvisazione, quindi in particolar modo il jazz, ma poi anche altri tipi di improvvisazione. Già quando ero ragazzina, quindi intorno ai 14-15 anni, insomma, periodo del liceo, avevo iniziato a scoprire che esistevano altre musiche, a parte quella classica, e quindi già avevo, insomma, una serie di band, ensemble con i quali suonavo, musica folk, pop, rock, eccetera. E poi mi sono, appunto, come dicevi tu, nel 2015 iscritta al conservatorio. Per fare composizione e arrangiamento jazz, non tanto perché volessi fare la compositrice, ma perché avendo studiato jazz, diciamo autonomamente, quindi prendendo solo sporadicamente alcune lezioni e mai da un violinista, volevo imparare, diciamo così, la materia più a 360 gradi, con un occhio un pochino più, diciamo, con uno sguardo più aereo, per poi trarre le cose che potevano interessarmi di più e essermi più utili e riportarle sullo strumento.
Thank you.
Che rapporto hai con il violino e quanto ancora immagino al giorno ti ci dedichi?
Allora, è abbastanza un'appendice nel proprio corpo, come insomma, spesso capita a chi suona uno strumento. È uno strumento molto infido da questo punto di vista, proprio perché appunto ogni qualvolta passino più di 2 giorni senza toccarlo, poi si sente, ahimè. E quindi è sempre un po' difficile gestire questo rapporto in maniera che non sia simbiotica, perché nel momento in cui non è più simbiotica, poi diventa terrificante, perché appunto tutto quello che di solito viene bene non viene più bene, perché insomma è uno strumento molto delicato in cui si parla di millimetri e di millisecondi, no? A livello di precisione. E quindi sì, insomma, c'è un atteggiamento e una frequentazione reciproca quasi quotidiana. Ovviamente quando si è via a suonare, a fare concerti, c'è una frequentazione quotidiana e magari si è un po' meno dediti allo studio, alla tecnica, periodi un pochino più di tranquillità dai concerti concedono invece magari di fare sessioni di studio un pochino più intensive, insomma, dipende un po'.
Come è nato il tuo interesse per la musica jazz e che cos'è per te il jazz? Ti faccio questa domanda perché credo che il jazz sia da sempre una musica spugnosa che assorbe tutti i suoni del mondo per poi dare una nuova vita diversa, quindi facendosi influenzare e influenzando a sua volta. Ti ho fatto questa domanda perché secondo me il jazz per te è qualcosa che tu suoni perché poi ti dà la possibilità di scoprire e sperimentare nuovi suoni, nuovi linguaggi musicali. Almeno penso, poi non lo so se mi confermi
È proprio
questa mia impressione oppure no.
assolutamente sì. È cosa sia il jazz, insomma, è una domanda molto difficile. Forse, insomma, le risposte sono molteplici. Però sì, ti do perfettamente ragione. È, per quanto mi riguarda, un atteggiamento, potremmo dire, tramite il quale ci si mette veramente del proprio, e quindi è una sfida continua, ma è anche un'occasione continua per appunto mettersi alla prova, ma anche potersi esprimere nella maniera più libera, più completa e anche più poliedrica, perché la natura stessa del jazz è quella di essere una materia in continuo mutamento, no? No? Se pensiamo al jazz degli anni 20 e a quello degli anni 40 e quello degli anni 60 del Novecento, abbiamo già di fronte 3 generi di musica completamente diversi. E quindi è una musica che probabilmente fa della sua mutevolezza il suo punto di forza. E quindi per un musicista che ci si dedica, in qualche modo è l'occasione per mutare ed evolvere in continuazione proprio il materiale, l'approccio, la sperimentazione.
Thank you. Quanto reputi sia importante nella tua musica la curiosità e la voglia di sperimentare nuovi suoni? Perché immagino che bisogna, diciamo, partire da qui per arrivare poi a suonare improvvisando come fai tu. E quindi ti faccio anche una seconda domanda: come nasce il tuo amore per l'improvvisazione?
Ma allora parto da quest'ultima. Diciamo che non nasce tanto l'amore per l'improvvisazione quanto una specie di stimolo al riuscire a fare qualcosa che non si sa fare. Mi spiego meglio. Io ho scoperto l'improvvisazione e il jazz, che ero già diplomata in violino forse poco prima, e lo scoprire dopo comunque, insomma, 16 anni già che suonavo uno strumento, che al di fuori di una partitura scritta ero completamente incapace di emettere qualsiasi tipo di suono e di senso compiuto, diciamo, mi ha abbastanza buttata giù, ma al contempo mi ha tirato un bello schiaffone, ed è stato quello schiaffone che poi in qualche modo ha determinato il corso della mia vita, almeno fino ad adesso. Poi, insomma, non si può mai dire cosa succederà in futuro, però non fosse arrivato quel momento, probabilmente non avrei fatto questa scoperta, cioè la scoperta che c'era un mondo intero che non conoscevo affatto, e nel quale ero completamente un pesce fuor d'acqua, ecco. E quindi è stato quello, è stata la curiosità di mettersi alla prova in qualcosa che si ignorava totalmente, e che però della quale poi, insomma, in qualche modo poi non si è più potuto fare a meno. E quindi, insomma, eccoci qui.
Prima di passare a Solitudo, vorrei farti parlare della tua esperienza, del tuo disco d'esordio con i Jellyfish. Come dicevo prima, è un disco che è stato prodotto e pubblicato nel 2018, perché eri leader di un sestetto.
Sì, esatto, in realtà quello che in gergo corretto si dice settimino, cioè un gruppo di 7 persone, che fa un po' ridere, però si dice così. Quindi sì, eravamo in realtà in 7 nell'album.
Come è stato, diciamo, esordire con quel disco?
Beh, allora, il lavoro di quel disco è il mio progetto di laurea, quindi in qualche modo sono molto contenta che il primo disco sia in qualche modo un po' la rappresentazione del mio percorso di studi di quei 2 anni in conservatorio, appunto facendo composizione e arrangiamento jazz. Diciamo che, ecco, un'altra grande folgorazione era stata, mi ricordo, la musica di Zappa, che non conoscevo se non, insomma, per qualche brano estremamente famoso, e quindi, insomma, nel momento in cui l'ho scoperto, ho detto, ok, su questo devo fare la mia tesi di laurea, proprio non ci sono dubbi, e quindi sono molto contenta che ci sia stata l'occasione di poter incidere un disco, perché, insomma, è stata veramente la prima grande occasione con la quale poi mi sono affacciata a una serie di mondi anche più, diciamo, lavorativi, e se non ci fosse stato quel progetto, quel disco, probabilmente non dico che non sarebbe successo nulla, ma sarebbe successo in altro modo, però insomma sono molto contenta che sia successo tramite quel lavoro.
Thank you. com'è stato poi passare a lavorare un disco in solo? Perché comunque in solitudo sei da sola e soprattutto quanto poi hai lavorato al materiale che ascoltiamo in solitudo.
Ho lavorato tantissimo a quel solo. Dunque, il progetto in solo già lo portavo in giro live nel 2019, insieme quindi alle presentazioni del disco con i Jellyfish. E quindi ovviamente erano due mondi estremamente diversi, perché
Diversi.
da una parte eravamo in set e dall'altra ero da sola. E in realtà ricordo che nel primissimo repertorio che facevo in solo c'erano alcuni pezzi che facevo con i Jellyfish, e quindi facevo un grande lavoro di riarrangiamento, di sovrapposizioni, di sovraincisioni live per poter ricreare questo mondo. Poi insomma è arrivato ovviamente il Covid, e quindi è stato molto, molto difficile. Difficile, al di là del fare i concerti, che è stato impossibile, ma anche riuscire a continuare a coltivare così dei rapporti con gli altri musicisti, anche semplicemente fare le prove non era più possibile, almeno non lo è stato per un po', per un lungo periodo. E quindi ovviamente questo mi ha portata a concentrarmi su quell'altra creatura che era il solo, cercando a quel punto di dargli come dire, una forma e una sostanza che fosse autonoma e ben chiara, e che fosse un qualcosa di diverso anche musicalmente da quello che proponevo con il progetto Jellyfish. E quindi è stato lì che mi sono veramente messa alla prova con il solo strumento, con l'utilizzo di una serie di macchinari, di loop station e tutti, che sono poi il frutto che si ascolta in solitudo. Devo dire che in realtà poi solitudo come disco è stato in realtà un punto d'arrivo, perché rappresenta un lavoro di un anno e più di tentativi, di ricerca, di arrangiamento, di suoni, di timbri. Ma è stato anche in realtà poi un trampolino di lancio verso diciamo, una consapevolezza maggiore e migliore di cosa vuol dire suonare in solo e portare in giro un progetto in solo. Io tuttora adesso porto in giro il mio progetto in solo, che non si chiama più Solitudo, perché sarebbe anacronistico, in cui uso molto meno, ad esempio, la sovraincisione, quindi l'uso del loop è veramente molto, molto limitato ormai. Ma se guardo tutto il percorso fatto nella sua interezza, non potrei rinunciare a un singolo tassello, perché è stato tutta un'evoluzione di quello che c'era precedentemente. Quindi, e così, così è ancora. Io penso che tra qualche mese riguarderò al solo di oggi e dirò: non ci siamo, e quindi cambieranno ancora tantissime cose. Thank you.
nata l'idea di unire la tua musica con l'elettronica?
Allora, ricordo di aver iniziato a così sperimentare per il puro gusto di farlo, con qualche effetto, quindi qualche pedalino analogico per chitarra, una prima loop session. Poi, a seguito di un concorso che feci alla fine del 2018, tramite la quale entrai in contatto con Yamaha, il marchio, iniziai a usare dei loro prodotti, quindi sia il violino elettrico, sia questa pedaliera che si chiama Helix, che è una pedaliera digitale in realtà che nasce per chitarre e per bassi, ma che permette anche di essere utilizzata con qualsiasi altro strumento. E diciamo che quello è stato un po' come dire, una pacca sulle spalle per approfondire questo mondo, perché è una pedaliera estremamente ricca di possibilità, anzi, fin troppe, io forse ne uso un 20% nemmeno, però insomma è stato un bel gioco quello di provare a esplorare che cosa potesse uscire su un violino, ecco.
Thank you.
come nasce il titolo Solitudo? Significa, penso, qualcosa per te? Cosa volevi comunicare?
Ma allora, non c'era nessuna traccia del disco che volessi utilizzare come nome per il titolo, quindi mi piaceva l'idea di trovare un titolo che potesse riassumere tutte le tracce. Al contempo, ogni traccia e ogni titolo di Solitudo ha una motivazione ed una ragione ben precisa, e sono tutti nomi accomunati per essere nomi o latini o greci. Quindi, insomma, il rimando al mondo classico era forte, e quindi con il titolo del disco ho cercato di, insomma, rimanere in quell'ambito lì, dal punto di vista linguistico. E, mi piaceva la parola solitudo perché in qualche modo diceva qualcosa del disco, che era un disco in solitudine. Ma al contempo c'è all'interno della parola la parola sole, no? Che è insomma, un'immagine che mi piace molto, che in qualche modo la copertina del disco stessa riprende. Quindi ecco, è stato un lavoro forse più un pensiero più estetico che etico, lo ammetto.
C'è qualcosa che lega i brani tra loro? Perché riascoltando il disco in questi giorni sembra che ci sia comunque qualcosa che lega i brani nella successione, o è solo una mia impressione?
No, assolutamente. Allora, innanzitutto c'è una struttura formale abbastanza delineata perché ogni due brani o tre, adesso dovrei prendermi la tracklist, un po' che non la guardo, ma comunque ci sono questi tre brani che si chiamano Allucinari 1, Allucinari 2, Allucinari 3, che sono delle improvvisazioni estemporanee. Allucinari 1 è per un solo violino. Allucinari 2 è per due violini, quindi io ho fatto un'improvvisazione e poi dopo qualche ora in studio, dopo aver lavorato su altre cose, me la sono fatta rimandare in cuffia e ci ho suonato insieme. E Allucinari 3 è la stessa cosa ma con tre violini, quindi tre me stessa che dialogano. Quasi appunto con l'idea che il titolo stesso dà, allucinare di un'allucinazione, perché di fatto io sto dialogando con qualcos'altro che però sto sentendo solo io e che si rifà a un momento e un luogo precedenti e quindi in qualche modo non è reale. Questa era un po' l'idea degli allucinari, che insomma mi piace molto ancora oggi. Quindi insomma questi tre momenti in qualche modo scandiscono alcune parti del disco. Il lavoro di Solitudo in realtà come concept era dedicato alla possibile esplorazione di quelle che sono le diverse sfaccettature del concetto stesso di solitudine. Quindi i brani hanno una consecutio perché si rifanno a blocchi a queste diverse aree. Mi spiego meglio. I primi tre brani, ad esempio, Gnossien, Ascesis e Passio, hanno un riferimento alla vita spirituale, in qualche modo, o anche religiosa, per chi vuole, insomma. Quindi si riferiscono a tutto un discorso di ricerca interiore, quindi forse in qualche modo solitaria, anche se in mezzo a una comunità, per il raggiungimento di uno stato superiore, spirituale. Firmamentis e Oblivio invece, ad esempio, parlano di una solitudine, diciamo, più neurologica, nella quale no il nostro cervello parte per la tangente, adesso la dico così, insomma, in maniera leggera. Firmamentis è un viaggio nello spazio, anche un po' allucinogeno, se vogliamo. Oblivio invece ha una realtà un pochino più drammatica perché è l'incapacità del nostro cervello di ricordare, quindi la dimenticanza. Quindi mi sono in qualche modo ispirata anche a una serie di, in qualche modo, patologie che purtroppo possono colpire la mente umana e possono portarla in questo stato di solitudine, di isolamento, perché il nostro cervello non funziona più in un certo modo. E così via, insomma, ogni traccia ha un suo concept e insomma sono contenta che all'ascolto questa consecutio insomma si percepisca.
Thank you.